Ascoltatori, un saluto ascoltatrici, bentornati, bentornate a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero per scriverci in diretta con Telegram, WhatsApp, un SMS 3162140013 o una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Scriveteci anche a CALT, @radiopopolare.it, sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare e ritrovateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Sarà nostro ospite Massimo Recalcati per il suo ultimo libro 1/2, il suo libro dedicato all'ultima parte della famiglia, dopo il padre, la madre, il figlio, i fratelli e le sorelle. Arrusi è il titolo di uno spettacolo importante che racconta un pezzo di storia sociale della Sicilia al Teatro Filodrammatici, è in scena da ieri, mentre il primo festival di fotografia dell'architettura, la prima edizione, alla sede dell'Ordine degli Architetti di Milano, si intitola Fotogrammi. Ma la nostra prima corrispondenza quest'oggi è dal Festival di Cannes, dove come sempre c'è Barbara Sorrentini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, eccoci. Dunque, no, ero in una sala, per cui quando si esce dal buio è un attimo fuorviante. Stavo guardando The History of Sound, un altro film in concorso che appunto verrà presentato poi questa sera al pubblico. Però questa mattina, oltre ad aver visto un altro film in concorso ancora alle 8:30, che è Romeria di Carla Simón, una spagnola, una regista spagnola, sono andata alla conferenza stampa di Jafar Panahi. Ieri ha presentato il suo film un incidente semplice, sarebbe tradotto in italiano, e come sappiamo Panahi è la prima volta che ritorna a Cannes dopo molto tempo, in cui è stato prima detenuto nel carcere di Evin e poi agli arresti domiciliari. Ha girato praticamente gli ultimi suoi film da remoto, sia da una chiusa in una stanza, ma pilotando altri registi e operatori che invece si trovavano sui set. Questa volta il film lo ha girato un po' in presenza, un po' da remoto, sempre per i motivi, perché poi è stato scarcerato, poi per arrestato con andato. Insomma, la storia di Jafar Panahi noi l'abbiamo raccontata molte volte ed è una storia veramente agghiacciante, perché è proprio l'esempio di come l'arte possa essere censurata in maniera violenta. E questo film in qualche modo racconta un po' questo, perché è la storia di un operaio che riconosce dai passi, dalla voce, quello che poteva essere stato il suo aguzzino in carcere e lo rapisce, però non è così sicuro, e allora cerca altre persone che possano testimoniare, persone che sono state detenute, che possono testimoniare insieme a lui e riconoscerlo. Ovviamente tutto il film è sul filo, che non sappiamo, non capiamo se questo è veramente l'aguzzino, se è uno che è stato preso per caso e che gli assomigliava. E lui gioca con questo, gioca anche attraverso l'ironia, perché ovviamente tutte queste persone che si aggiungono per capire chi è, ognuna di loro ha una propria storia che oltre alla tragicità della detenzione attualmente invece viene raccontata in modo anche buffo. Adesso appunto, dicevo, c'è stata la conferenza stampa e ovviamente la prima cosa che ha detto è che una volta che questo film è stato preso a Cannes, tutti gli attori, e lui compreso, lo sceneggiatore, sono stati un po' perseguitati da domande, da minacce. Ora sono tutti fuori dall'Iran e infatti ci si stava chiedendo se potrà rientrare, perché con un film così, che è veramente molto coraggioso, nonostante poi lui prenda una posizione non aggressiva, ecco, diciamo, non violenta. In ogni caso, certamente è un film che non piace all'Iran, al governo iraniano. Poi ha raccontato anche, appunto, il fatto di poter tornare in mezzo alla gente, che comunque lui non ha risolto questi problemi, che continua a essere minacciato, perseguitato, offeso, e vabbè, insomma, una storia molto dura a cui stiamo assistendo anche qui, appunto, e viene raccontata già da giorni ormai su tutti i giornali, e continuerà a esserlo. Detto questo, forse è il caso di parlare di Fuori, di Mario Martone, sì. L'unico film italiano nel concorso ufficiale, in corsa per la Palma d'Oro, domani sarà nelle sale. Sappiamo, è la storia, un pezzo di storia, un'epoca di Goliardo Sapienza, sono gli anni Ottanta, gli anni in cui lei è stata, anche lei, detenuta in un carcere per un furto di gioielli, che poi era stata una provocazione, perché comunque la scrittrice, sappiamo che L'Arte della Gioia è stato pubblicato in Italia per la prima volta nel 2008 e prima di tutto ancora postumo all'estero, quindi Goliardo Sapienza, a parte alcuni romanzi che naturalmente erano conosciuti, però non famosi, ha avuto tutto il suo successo poi in seguito. Valeria Golino, che rappresenta anche lei all'incontro con Mario Martone, che l'aveva conosciuta a 18 anni, è ossessionata dalla scrittrice, ha fatto L'Arte della Gioia, la serie TV che ha vinto un sacco di premi, e ora l'ha interpretata dando veramente se stesso, un'interpretazione in effetti molto, molto realistica, molto partecipe, e l'ha descritta, appunto, una donna molto ribelle, anarchica, intelligente, colta, comunque sia una donna del Novecento che poi è andata avanti negli anni ed è andata molto avanti anche rispetto a quelli che erano gli usi e costumi dell'epoca. Il film è una ricostruzione di quegli anni, molto, molto fedele. Mario Martone dice che in quegli anni, ha raccontato che quegli anni lui arrivava da Napoli, ma si ricorda quella Roma lì molto intellettuale, artistica, creativa, piena di idee, e ha voluto ricostruire quell'aspetto. Poi nel cast ci sono anche Lodi e Matilda De Angelis, e Lodi è stata ovviamente presa di mira da fotografi, in interviste e quant'altro, hanno fatto ieri il loro red carpet, e insomma al momento è abbastanza buttato bene come film, almeno il film francese, che ogni giorno vediamo un po' le palmette e i voti, è molto positiva. Dopodiché chiaramente ci sono molti film in lista e molti che corrono ancora e che ancora devono correre, ci saranno ancora i Fratelli d'Ardenne, ci sono, insomma, ancora film che destano curiosità, per cui è ancora tutto aperto.
Il tuo prossimo film?
Il mio prossimo film, oggi sono tantissimi, il terzo che devo vedere è quello di Joachim Trier, regista norvegese, che è un altro film di 2 ore, oggi 3 film di 2 ore l'uno, da uno sono uscita, adesso devo rientrare, quindi rientro in questo che vi stavo raccontando, The History of Sound, con Josh O'Connor e Paul Mescal protagonisti, però appunto questo non solo è sotto embargo, in più è ancora in corso, l'anteprima, per cui non posso dire molto di più.
Certo, va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini e a domani, a risentirci.
Ciao, grazie. Ciao.
E allora noi salutiamo Barbara Sorrentini e il Festival di Cannes, ascoltiamo un brano di Natalia Lafourcade.
Para brillar como el sol en la playa, necesito un poquito de calma, andar ligera sobre la arena, sin maquillaje y sin equipaje. Dejar a un lado los calendarios, las aerolíneas, redes sociales. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir. Venga ya la vida, yeah. Cocotear conmigo. para brillar como el sol en la playa. Necesito un poquito de calma, nadar desnuda sobre las olas, cantando cumbia bajo las estrellas, perder el tiempo buscando piedras, soltarlo todo y tomar mis manos. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir. Y hasta un porrito me fui. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Solo se permiten los buenos días.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Ya me voy para la chingao para vender
cocos en la playa.
Ya me voy para la chingada para
Cocos en la playa, Natalia Lafourcade. Abbiamo usato, ascoltato questo brano prima di passare al nostro secondo argomento di quest'oggi a Cult, che appunto riguarda un nuovo festival, un nuovo appuntamento dedicato alla fotografia d'architettura. Il servizio di arti visive del mercoledì di Tiziana Ricci si concentra proprio su quello, perché alla sede dell'Ordine degli Architetti di Milano prende il via proprio Fotogrammi Festival, prima edizione dunque di questa rassegna, che durerà fino a sabato 24. L'Ordine degli Architetti di Milano in via Solferino 19. L'ingresso è libero e tutto il programma lo trovate su festivalfotogrammi.it. Ascoltiamo.
Il Festival Fotogrammi si è aperto con la direzione artistica di Giovanna Calvenzi, che ha curato anche la mostra Milano Moderna Oggi, architetture milanesi del Novecento. C'è stata anche una conferenza inaugurale, ci saranno altri talk. La fotografia diventa la lente per comprendere la realtà in cui viviamo e le sue trasformazioni. Bellissime fotografie, tra cui quelle di Gabriele Basilico, di Giovanni Aninen, di Marco Introini. Un ricco palinsesto di talk in questi giorni, visite guidate, workshop, per avvicinare la gente all'architettura moderna milanese del Novecento attraverso la fotografia e individuarne anche gli elementi di attualità. Maria Lisa Santi è presidente della Fondazione Ordine degli Architetti, la stessa che ha dato vita nel 2015 al Premio Basilico, un premio che si assegna ogni due anni a progetti ritenuti interessanti. Ed è proprio la Fondazione Ordine degli Architetti che ha voluto questa prima edizione del festival.
La prima edizione del Festival di Architettura Fotogrammi, per il quale abbiamo vinto un bando del Ministero della Cultura, è un festival che si articola in più parti. Una parte è la mostra, curata da Giovanna Calvenzi, che ringrazio tantissimo per il suo prezioso contributo a tutto questo progetto, e una serie di workshop, masterclass che ci si terranno nel corso della settimana attuale, concludendosi sabato, con due workshop molto dedicati non tanto ai nostri iscritti, o perlomeno non solo, perché ovviamente la fotografia di architettura interessa gli architetti, che sono i nostri principali iscritti, ma rivolto a pubblici diversi, più ampi. Faremo un workshop per la fotografia con lo smartphone e un workshop per le famiglie, rivolto ai bambini, anche in età sotto i 10 anni, sabato.
Sabato 24, sì. L'ultimo giorno del festival.
Esatto. L'idea di base di tutto il festival è quello di provare a parlare a un pubblico più ampio rispetto al nostro classico pubblico di architetti.
Sì, perché uno potrebbe pensare un po' per addetti ai lavori.
No, c'è forse una parte che è più per addetti ai lavori, ma credo che sia la mostra sia di valore per chiunque abiti Milano, è una mostra bellissima, ma anche appunto alcuni dei workshop, in particolare questi due che ho citato, possono essere di interesse per pubblici che non sono i nostri, anzi questo è uno dei nostri obiettivi principali, no? Un occhio forse un pochino più consapevole, guardando alla città, alle sue trasformazioni, al suo essere stratificata, con un occhio un pochino diverso, e che questo possa aiutarci anche a comprendere e a vivere meglio la città.
C'è la mostra Milano Moderna, oggi architetture milanesi del Novecento, curata da Giovanna Calvenzi, che è anche il direttore artistico del festival, che si potrà visitare poi fino al 18 di luglio nella sede appunto dell'Ordine degli Architetti.
Il tema con il quale è stato vinto il bando di concorso è una Milano che parte dalla Milano moderna ma che diventa attuale. Ogni autore ha declinato il proprio punto di vista, dedicandosi a degli edifici, dell'architettura, degli ambienti che non sono necessariamente rispettosi del concetto di modernità. Le mostre sono in realtà 7 autori, uno degli autori però, Gabriele Basilico appunto, io non avrei voluto che ci fosse una riflessione personale su Milano Moderna di Gabriele, perché essendo io la curatrice della mostra non mi sembrava carino. E quindi i vari autori, le prime riunioni che abbiamo fatto, hanno insistito perché Gabriele ci fosse, e ognuno di loro ha scelto una foto di Gabriele.
Come per esempio Marco Introini, che abbiamo qui davanti, e che ha scelto? Della Pace.
No, l'Arco della Pace l'ho scelto io. Lui ha scelto la Torre Velasca, che ha anche esposto. Poi c'è un'altra immagine molto simile, che è l'edificio di Moretti, di Luigi Moretti.
Un allievo di Gabriele, no?
È un amico di Gabriele, un amico, ha lavorato un pochino anche con Gabriele. Gli autori sono, ripeto, 7, e abbiamo cercato di individuare, perlomeno nelle generazioni più giovani, 6 autori che raccontassero Milano in modo differente. Quindi noi abbiamo 6 punti di vista totalmente personali, legati però a una realtà comune.
Sì, poi con il loro stile, con la loro cifra, vedo, no?
Esattamente. Andando in ordine alfabetico di Gabriele, non c'è, Gabriele Basilico, non c'è una vera mostra. Ci sono 7 foto che è giusto una presenza. Poi c'è Delfino Sisto Legnani, che ha lavorato sulle grafiche, delle immagini che non sono necessariamente né di urbanistica né di architettura, ma sono delle suggestioni grafiche applicate all'architettura. Marco Introini ha fatto un itinerario che ripercorre un itinerario storico milanese del quale non tutti siamo, io per esempio non lo sapevo neanche, che le piante più importanti che raccontano la città di Milano dalla metà del 400 fino ad oggi attraversano sempre la città negli stessi punti. Quindi Marco Introini ha fotografato esattamente gli edifici che si incontrano seguendo questo itinerario storico. Giovanni Enninen ha fatto una grande opera dedicata alla Scala di Milano, nella quale ha sovrapposto, ha interpolato, ha manipolato, non so che definizione dare alla sua operazione, partendo da un'immagine realizzata nel 2020 alla Scala durante il periodo della sua chiusura pandemica, i 5 anni successivi, mettendo gli eventi che lui ha considerato più importanti e sovrapponendoli
come in un montaggio, come però con le immagini che si sovrappongono come se ci fossero dei piani diversi, no? Sì. Uno sopra l'altro, come gli anni che passano.
Esattamente. Filippo Romano invece si è dedicato alla Fondazione Feltrinelli, della quale ha cominciato a fotografare la costruzione nel 2016 e l'ha continuata fino all'anno scorso.
E Demeron.
Sì. Giovanna Silva invece ha raccontato dei frammenti della città di Milano, creando una sorta di spettacolare, spettacolosa, non so come definirla, quadreria dedicata alla città, da un punto di vista fortemente soggettivo, nel quale tuttavia lei utilizza un linguaggio oggettivo, per cui nella soggettività noi ci riconosciamo. È una cosa che a me piace moltissimo. E Allegra Martin ci ha regalato l'inizio di un progetto ampio che lei vorrà dedicare a San Siro, che va dal Trotter allo stadio.
Al quartiere.
Esattamente.
Una mostra come questa che obiettivo ha?
Una delle funzioni della fotografia, lo sappiamo tutti, è lavorare anche sulla memoria, cioè segnalarci delle cose che noi abbiamo visto e che poi ci dimentichiamo, oppure che noi non abbiamo visto. Questa mostra, grazie soprattutto a certe visioni più soggettive, come Sisto, come Delfino Sisto Legnani, o come Giovanna Silva, o come Giovanni Enninen, ci raccontano qualcosa che noi non abbiamo visto. Altri lavori, come il lavoro di Gabriele, il lavoro di Marco Introini, il lavoro di Allegra Martin e di Filippo Romano, sono testimoni tendenzialmente oggettivi della città nella quale noi ci riconosciamo più facilmente. Una rilettura della città, e contemporaneamente c'è anche un lavoro per la memoria, ma nello specifico io credo, un po' per questo spazio che la ospita, è proprio un discorso anche di conoscenza, che è conoscenza che porta l'affetto. Se, almeno io la interpreto sempre così: se tu conosci una cosa bene, la vedi nei suoi aspetti più interessanti, poi non puoi non volerle bene.
È la nostra filosofia, conoscere per apprezzare.
E noi dobbiamo voler bene a Milano.
My love, can we go back to the days before the going got rough?
Era servizio di Tiziana Ricci sulla prima edizione del Festival di Fotografia d'Architettura, Fotogrammi, che è in corso fino a sabato alla sede dell'Ordine degli Architetti di Milano in via Solferino.
No kidding over this, try as I'm
tried to move on, but I got stuck in reverse.
Swell Season, Stuck in Reverse, lo abbiamo già ascoltato una volta, questo brano effettivamente molto bello che da poco ha fatto il suo ingresso nella nostra Music Library. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, nella seconda parte ancora tanti ospiti, tante voci, tra cui quella di Massimo Recalcati, quella dei protagonisti di Arrusi che ha appunto avuto un esito in un debutto di ieri sera che sarà in corso durante la settimana al Teatro Filodrammatici. Adesso un po' di pubblicità, come sempre, ritorniamo appunto con la seconda parte fra pochissimo. Arrusi, uno spettacolo che ha debuttato ieri sera e sarà in scena fino al 25 di maggio al Teatro Filodrammatici di Milano. Tre vicende realmente accadute, storie che si intrecciano, Francesco, Amparo ed Aurelia, tre storie da inizio Novecento ad oggi sui diritti negati, di ingiustizie subite, lontane nel tempo, insomma uno spettacolo che vale la pena di essere raccontato. Insomma, gli uomini che durante il fascismo venivano arrestati con l'accusa di essere omosessuali, gli Arrusi appunto e poi confinati per difendere la purezza della razza, è una storia che si svolge a Catania nel 1939, poi una storia che conosciamo poco perché è quella degli omosessuali sotto il franchismo in Spagna, e poi le storie di oggi che una conclusione ancora non l'hanno avuta, per esempio quella degli atti di nascita di 33 bambini nati da coppie omogenitoriali composte da due madri a Padova, una vicenda che ricorderete. Il testo è di Gabriele Scotti, la regia di Omar Negiari, in scena ci sono Marica Pensa, Simone Tudda e Sandra Zoccolan, le scene di Maria Spazzi. È uno spettacolo prodotto da ATIR che appunto va in prima milanese ai Filodrammatici, anzi ci è andato ieri sera, e potete vederlo per tutta la settimana. Sono venuti a trovarci al suggeritore non di questa settimana, di quella passata, Simone Tudda, uno degli interpreti, e Omar Negiari, per raccontarci questa storia, come è nata e come è nato il progetto, e poi per regalarcene un pezzetto.
Il soggetto legato a questi Arrusi, e cercheremo di capire anche che cosa significa questa parola, è nato nella mente di Gabriele come un possibile pitch per una serie TV. Mm-hmm. Era anche progredito questa cosa, lui lo racconta, poi perché sarebbe stata una serie in costume, insomma una serie di difficoltà, poi c'è stato il Covid, insomma è stato un po' abbandonato, accantonato. Poi quando con Atir c'è stata la possibilità, ha ritirato fuori questo pitch, questa idea, questo soggetto, ed è piaciuto moltissimo, e quindi abbiamo deciso con Atir appunto di trovare la strada per produrlo. Che cos'è Arrusi? Allora, innanzitutto la parola che non si dice propriamente così, si dovrebbe...
Arrusi o gli Arrusi, dipende un pochino dalla provenienza siciliana, perché la parola è siciliana.
Esatto, e sono sostanzialmente, così venivano chiamati gli omosessuali passivi, che erano naturalmente visti come qualcosa di ancora più grave dell'omosessuale in generale, no? Attivo, quello passivo era proprio visto come con disprezzo. E durante il fascismo, noi parliamo, la storia che si riferisce alla Sicilia in particolare si svolge nel 38, nel 39, proprio in quell'anno una grossissima parte di omosessuali considerati gli arrusi sono stati presi e deportati, portati al confino alle Tremiti.
Eh sì.
Con una terribile nozione delle leggi razziali, cioè quella, sto semicitando lo spettacolo, del fatto che se sei omosessuale attivo sei maschio illibidinato e quindi non ti tieni, e allora va bene, mentre invece se sei omosessuale passivo sei un danneggiamento per la razza, sei un qualcosa di contro natura, e per questa motivazione qua vieni deportato alle isole Tremiti.
Esatto, dove però la situazione è interessante. Questo aveva colpito Gabriele e aveva affascinato tutti quanti, perché è vero che loro sono portati al confino.
Siamo nel 39 a Catania.
Nel 39 a Catania. È vero che sono portati al confino, però è anche vero che lì nell'isola loro sono liberi di essere ciò che sono. Certo, sono imprigionati, sono lontani dalla società, ma sono fra di loro, e addirittura nascono delle storie d'amore. E addirittura nascono delle storie d'amore con le guardie che li tengono, no? E quindi c'è questa dicotomia, questo stranissimo contrasto, per cui la situazione non è una situazione piacevole, non è che sono lì in vacanza, anzi...
Come dice qualcuno, che adesso sta al governo. Insomma, esatto, cioè, per cui, esatto. Scusa, però... proprio,
no, noi, necessario. Ci mancherebbe, anzi... No,
qualche giusto. Sottosegretario, quando beve un po' oltre a sparare, cioè, insomma, cioè avere le pistole, dice
certo,
anche queste cose.
Queste cose, certo, con grande cognizione storica. E quindi non erano certamente in vacanza, anzi le situazioni igieniche di,
no, certo, erano al confino, era una vita molto dura, ma diciamo che in qualche modo
aveva dentro qualcosa,
ironia della sorte faceva sì, esatto, che si fossero in qualche modo, ci fosse in qualche modo una, almeno una parziale libertà che sì, non c'era nelle città. Questa è la prima storia,
la prima storia
che ruota intorno a Francesco.
Che è Simone, il nostro Simone. Simone. Poi c'è una seconda storia che invece si ambienta negli anni 70 in Spagna, sotto Franco. E in questo caso gli omosessuali venivano presi e portati in istituti per essere rieducati. E questa è la storia di una madre che scopre che il figlio è omosessuale e decide, perché lei è franchista e quindi si fida del regime, decide di mandarlo in questi istituti, perché venivano chiamati istituti, collegi speciali, no? Quindi lei crede di mandarlo in collegio.
In una scuola.
E questa è la seconda storia. La terza storia invece è ambientata oggi e si riferisce a un fatto di cronaca, a un fatto, diciamo così, a una notizia vera che è successa qualche anno fa, quando alcune famiglie si sono viste recapitare questa lettera
dalla procura di Padova,
esattamente, dove si sono viste delle famiglie omogenitoriali, si sono viste recapitare questa lettera dove diceva che la madre biologica era riconosciuta, la madre non biologica non era più riconosciuta.
Mettevano
come
in discussione
genitore.
Gli atti di nascita, esatto, dove apparivano i nomi di entrambe le madri. Ce lo ricordiamo bene quel fatto, che non ha ancora una soluzione, purtroppo, insomma.
Esatto.
Ecco, e quindi voi avete scelto allora, insieme a Gabriele Scotti,
sì,
di raccontare queste tre storie, giustapponendo delle epoche diverse.
Sì, incastrandole diverse una nell'altra. Il meccanismo teatrale è molto divertente per noi da fare, per gli attori da vivere.
Assolutamente sì, molto interessante.
Si passa da un personaggio all'altro e si entra in queste storie che lontane nel tempo e nello spazio a volte, in realtà hanno dei punti di contatto estremamente significativi, no? Che ci ricorda, al di là di tutto, all'interno di tutte le contraddizioni possibili, che i diritti non sono mai dati una volta per sempre.
Sì. Ah, questo certamente ce ne stiamo rendendo conto, e credo non solo in Italia. Allora, insomma, spettacolo molto interessante che debutta non questa settimana, la prossima, da martedì 20 a domenica 25 maggio al Teatro Filodrammatici.
Sì.
Adesso, insomma, dato che Simone è qui...
vogliamo provare a sentire?
Proviamo a estrarre un breve reperto dallo spettacolo che Simone ci propone in diretta. Dato che le musiche sono importanti... Io, seguendo insomma le indicazioni della regia, comincerei a far partire. Sì.
Se posso aggiungo soltanto una piccola cosa che secondo me è un dettaglio interessante per chiunque abbia voglia di venire a vederlo al Filodrammatici. Trova anche nel foyer, in collaborazione con noi, nel senso che abbiamo fatto durante la ricerca lo scavo archeologico delle varie persone che si sono avvicendate intorno a questa storia, abbiamo ritrovato, Atir ha scoperto che Laura Rigolli ha dedicato tutta una sua ricerca e ha creato una mostra fotografica proprio su Arrusi, proprio su questa città e isola degli Arrusi. Per cui nel foyer del Filodrammatici si troverà la mostra fotografica.
Ah, che è una mostra fotografica molto importante, ha girato, è andata anche in Canada, ha avuto riconoscimenti... ed è una, insomma, una mostra importante. Che
e io
ha
ci
avuto...
tenevo a nominarla soprattutto bene. Per un solo motivo, perché secondo me questo spettacolo si occupa di diritti, in questo caso è legato all'identità sessuale, alla repressione dell'omosessualità, però secondo me oggi non parliamo in una maniera concreta dei diritti umani, abbiamo sempre la sensazione che sia qualcosa di retorico, qualcosa di simbolico, e secondo me è molto importante sapere che, così come noi quando studiavamo abbiamo visto le fotografie delle persone, in teatro avrete la possibilità, avranno la possibilità gli spettatori di vedere, prima ancora che degli attori che raccontano una storia, le persone vere che hanno vissuto quella storia lì, quel dramma lì.
Va bene, siete insomma molto eloquenti, quindi si vede che il progetto è molto sentito, perciò Omar, se vuoi io andrei con Signoruzzo.
Sì, questa è la cosa giusta, io leggerò le parti delle attrici mancanti, quindi farò questa...
Ti perdoneremo.
Ti perdoneremo.
Sandra, Marica, non ascoltate.
Non ascoltate, non ascoltate.
Sant'Agata ci guarda dall'alto. Sta lì, pittata tra putti sbalzati, tra cornici dorate. Santissima Agata, tutti vi adoriamo qui a Catania, ma dico, ma pure alle feste dovete venire. Cu tutto martiri, a giustizia, sangue, e me ne sciazzate. C'è una poesia bellissima dedicata alla santa, del maestro Rapisardi, catanese. Non valser spine e triboli, non valsero catene, né il minacciar d'un preside a trarla dal suo bene a cui dall'età eterna fu sacro il vergine fior. Ecco, qui, vergine. Non è proprio nudo!
Senza lampi e senza giona.
Ragionier Tangredi, sa Benerica, che bellezza, che raffinatezza questa festa. E casa vostra è uno spettacolo. E grazie ancora dell'invito, grazie. No, è proprio uno spettacolo. È il palazzo nobile al centro, dove c'è questo piano che si riempie alle feste del ragioniere di persone, di ragazzi, uomini. Solo uomini. Euge, è pure tocca. Salutiamo. No, ma c'è pure Salvatore Apicciriddo. E pure Marcella Riunissa. E tutti qua stiamo. Sebastiana Butterfly.
Non mi chiamare così, che Puccini non mi piace.
Non ti piace Puccini?
Poi sto un uomo a Butterfly e un po' una femmina.
E come ci vogliamo chiamare allora?
Siamo o non siamo nella città di Bellini? Mi voglio chiamare Norma. Agasta!
E noi siamo i giovani dell'Arvolo Rosso, l'albero grosso di Piazza Alcalà. È lì che ci ritroviamo, sotto a questo platano vecchio di 200 anni, davanti agli archi della marina, i ponti della ferrovia, e sotto i ponti il mare. Noi ci incontriamo là. Però ogni tanto ci invitano pure qua, a casa del ragionier Tancredi, con gli uomini più grandi, ricchi, discreti. Ma è per fare un poco d'allegria! Ed è tutto un ballo, alla musica del grammofono che gira, 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 tutto un incrocio di sguardi. Attraverso gli specchi alle pareti, sotto gli occhi di Sant'Agata.
Un cordiale!
L'avete fatto voi, Teresina?
No!
E allora lo beviamo lo stesso. Meglio mangiare qualcosa, che qua la musica gira, gira, ma gira pure la testa. Troppo rosoli ho bevuto, eh? Ma dico, un ragionier Tancredi. Non si fa vedere.
No, sarà andato a coricarsi.
Sì, diciamo così, Teresina, forse è meglio... Forse è meglio che me ne vado, eh? Grazie tante per l'invito, grazie. Io esco, scendo lo scalone, sono per strada. Ed è in quel momento che sento un urlo. Il giorno dopo, il 20 ottobre del 1939, il Corriere di Sicilia titola «Mussolini a Forlì. Sulle leggi della razza noi tireremo diritto». Ma c'è pure un trafiletto. La governante Teresa Pennisi di Catania trova il ragionier Tancredi a terra nel suo studiolo, in un lago di sangue, morto, con il cranio fracassato.
E questo era un estratto con l'intervista al regista Omar Negiari e l'interpretazione di Simone Tudda, uno degli interpreti di Arrusi, lo spettacolo in scena al Teatro Filodrammatici di Milano in prima milanese da ieri, che racconta appunto tre diverse vicende, di cui questo era l'estratto di una, della prima, 1939, Catania, le leggi di Mussolini contro gli omosessuali, l'isola in cui furono confinati. E adesso, come vi segnalavamo da sommario di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, il nostro ultimo ospite, ma non ultimo, è Massimo Recalcati. È da poco uscito per Feltrinelli, 1 diviso 2, fratelli e sorelle, il suo ultimo libro. Bentornato Massimo Recalcati, buongiorno.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Allora, una delle cose che fin dall'incipit del libro, nell'introduzione, Massimo Recalcati sottolinea è quello che in tutti i suoi precedenti lavori dedicati alla figura del padre, della madre, del figlio, lo saprete, insomma, poi c'è stato anche un esito teatrale proprio perché usciamo dal teatro, ma ispirato al suo lavoro in questo senso, mancava, per completare la ricerca, il riferimento ai fratelli e alle sorelle. Ma la prospettiva, se non erro, Massimo Recalcati, è sempre quella, in questo caso, poi con tutte le differenze del caso, di emancipare il legame anche di fratelli e sorelle dal sangue, dalla stirpe, dalla genealogia, cosa che era accaduta anche in precedenza, giusto?
Sì, giusto, in fondo la tesi, diciamo, sul padre era che non è certo uno spermatozoo a definire la funzione paterna, sulla madre era allo stesso modo, non è l'ovulo a definire una funzione materna, ma piuttosto appunto un atteggiamento di cura. Sul figlio anche, il figlio non si definisce a partire dal suo patrimonio genetico, ma attraverso, diciamo, lo sforzo di poesia con cui ogni figlio deve soggettivare la sua provenienza. E in quest'ultimo, a proposito di fratelli e sorelle, si sostiene la tesi che non è la consanguineità, avere lo stesso sangue, a determinare l'esistenza di un fratello o di una sorella, cioè dei legami autenticamente di fratellanza e di sorellanza, ma è uno sforzo, diciamo, una costruzione simbolica anche difficile, anche complessa. Per questo io nel libro, facendo una parentesi politica, evoco la democrazia come l'esperienza più radicale della fratellanza e della sorellanza, perché il fratello e la sorella sono le prime esperienze che noi facciamo della democrazia, che ci impone questa esperienza, il lutto dell'essere uno.
E soprattutto ci impone un limite, no?
Sì, ci impone il limite, ci impone il fatto che non siamo il centro di tutto, sì. Che è l'illusione, diciamo, che coltiva per esempio Caino, no? Come figura mitologica del primo figlio sulla primo e unico figlio sulla faccia della terra. Non siamo il centro di tutto e non può esistere un uno tutto solo, perché una dei fondamenti della vita umana è quella che appunto nessuno si salva da solo, no? Che certo. Senza l'altro noi cadiamo nel nulla, diciamo così. E quindi il fratello e la sorella da una parte ci educano al limite, appunto non siamo il centro di tutto, e dall'altra parte sono delle risorse, perché ci aiutano a non restare soli, no? A non rimanere nell'abbandono, ad avere la possibilità di un legame che dà vita alla vita, ecco.
Ecco, come sempre, come in tutti i libri di Massimo Recalcati, i riferimenti non solo ai grandi padri della psicanalisi, come ovviamente ci aspettiamo, ma anche alla letteratura contemporanea e non, sono molto molto frequenti, non possiamo riassumerli tutti, li scoprirete leggendo un libro che è strutturato in maniera appassionante, con molte scoperte. La domanda che ancora una volta lo stesso Massimo Recalcati anticipa è quella: come si fa a non cadere vittime o a realizzare, diciamo, una fratellanza e una sorellanza che può appunto non essere di sangue, senza essere preda dei complessi più comuni che interessano questo tipo di relazione, dal complesso di Caino a quello di intrusione a quello di esclusione?
Sì, perché, diciamo, la nascita di un fratello e di una sorella in una famiglia è sempre, tra virgolette, traumatica, no? Cioè porta con sé certamente gioia, certamente attese, speranze, no? Ma modifica gli equilibri di una famiglia. E per chi era prima, per chi c'era prima, questa modifica assomiglia molto a un'intrusione che solleva un'esperienza di esclusione e un fantasma di sostituzione che noi, diciamo, nella clinica vediamo molto frequentemente nei fratelli e nelle sorelle che hanno vissuto l'arrivo di un altro fratello e di un'altra sorella, cioè prende il mio posto. Ed è per questo che la passione della gelosia è uno dei sentimenti che maggiormente accompagna, diciamo, il rapporto tra fratelli e sorelle, e che noi lo ritroviamo poi anche nella vita adulta, ma questo accade anche in un'istituzione, no? Cioè l'arrivo del nuovo, quando arriva qualcosa di nuovo, qualcuno di nuovo, per chi c'era prima, c'è sempre il problema dell'angoscia di essere sostituiti, no? Di essere rimpiazzati. Allora qui c'è da fare, per rendere possibile una fraternità e una sorellanza, Lacan diceva discreta, no? Per sottolinearne un valore che non è il valore della fusione, che non è il valore del condividere tutto, che non è il valore incestuoso della comunione, il valore incestuoso che per esempio noi ritroviamo nella ideologia del sangue, nell'hitlerismo. Se uno rileggesse oggi, avesse la pazienza e anche la calma di rileggere oggi un testo infernale come Mein Kampf, La mia battaglia, il testo di Hitler.
Beh, lo ha fatto Stefano Massini per tutti noi, no?
Cioè, per cui... Lo ha fatto Stefano Massini, diciamo, l'ho fatto io nel mio piccolo in questo testo, che è un po' lo sfondo, cioè lì si legge che in fondo la sostanza della fratellanza, ciò che dà unità al popolo, è il sangue, cioè è la condivisione dello stesso sangue, no? E questa è un'ideologia mortifera.
Discorsi che sentiamo fare anche oggi, mi verrebbe da dire.
Ahimè, di drammatica attualità. Ma il sangue pensato come una sostanza comune. Invece lo sforzo che noi dovremmo fare è pensare che non esiste una sostanza comune e che ogni legame è un legame tra differenze, no? È un legame che implica uno sfondo, diciamo così, per usare una parola per me molto importante, incondivisibile, cioè noi non è che condividiamo lo stesso sangue, noi siamo tutti differenti e su questa differenza però è necessaria la costruzione di un legame. Qual è il presupposto, mi chiedeva? È fare il lutto dell'uno. Se dovessimo anche fare un altro riferimento all'attualità politica, tutta la questione israeliano-palestinese che cito nel testo come esempio drammatico, è il fatto che lì, almeno ai miei occhi ovviamente, La difficoltà di realizzare il grande progetto dei due popoli in due stati, cioè la difficoltà di realizzare l'esperienza del due, che è il nome più proprio della fratellanza e della sorellanza, è ostacolata dai nostalgici religiosi, tra l'altro, e fondamentalisti dell'uno, che sono da una parte i coloni israeliani che occupano nel nome di Dio le terre che sono di altri, e dall'altra parte però dal fanatismo religioso e del terrorismo di Hamas. Questo irrigidimento dell'uno rende impossibile il due. Questo vale nella vita.
Beh, nel caso poi del conflitto che stiamo citando, visti i suoi esiti, poi insomma l'affermazione dell'uno quando poi è in presenza di forze così dispari, inevitabilmente
una devastazione. In questo conflitto poi ci sono le morti, tragiche di bambini, di civili, c'è cioè lo spettacolo orribile a cui noi siamo sottoposti, il fanatismo dell'uno è quello che ispira la politica di Netanyahu, questo è fuori di dubbio, no? E questo genera mostri, genera orrore, genera morte, genera distruzione, ma nella vita collettiva, ma anche nella vita individuale. Ci sono rapporti tra fratelli e sorelle, noi ahimè raccogliamo i cocci come psicoanalisti, che assomigliano a degli inferni, cioè caratterizzati dalla recriminazione, dalla rivendicazione, da un senso insanabile di ingiustizia, dalla gelosia, dalla rivalità, dalla competizione. Insomma, appunto, non basta avere lo stesso sangue.
Anzi, fratelli e sorelle non di sangue, il quinto capitolo, ma abbiamo 1 minuto e 20 secondi prima delle notizie, quindi lo accenno soltanto, che tra l'altro poi cita L'Arminuta, libro di Donatella Di Pietrantonio, che tutti abbiamo amato e che credo che anche Massimo Recalcati molto consideri, parla proprio della famiglia per scelta fondamentalmente, cioè sì, del fratello o della sorella che ci scegliamo, no?
Esattamente, lì diciamo quello che mi ha toccato molto del lavoro di Pietro Antonio, che io ho amato moltissimo, non solo in questo libro, è che di fronte alla frana dei legami verticali che l'Arminuta racconta, cioè la frana dei legami tra figli e madre, figli e padre, figli e genitori, esiste la risorsa orizzontale, no, della sorellanza in quel caso, tra l'altro di una sorella molto diversa, quasi incompatibile, no, con la protagonista, ma è proprio sullo sfondo di questa differenza irriducibile, di questa incompatibilità, che si può generare un autentico sentimento di sorellanza, come accade nella scena finale del libro che io evoco, quella appunto dove le due si trovano di fronte al mare aperto, in una bellissima e straordinaria vicinanza che non esclude però la distanza tra loro.
Grazie davvero. Massimo Recalcati, 1/2, fratelli e sorelle, Feltrinelli editore, e a risentirci presto e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi. A arrivederci.
Presto. Cult finisce qui, le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11:30, se volete un saluto da Ira Rubini. Bye.